Belle voci.
Forse è un po' troppo presto, forse non è ancora venuto il momento, ma questi altri mondi che promettono ineffabili opportunità ci chiamano, silenziosamente, orbitando intorno al sole, e attendono. Queste parole non sono state scritte da un sostenitore del pensiero New Age o da qualche assertore di credenze esoteriche su fantomatici pianeti che non esistono. Sono parole scritte da Carl Sagan, grande astrofisico americano e grande divulgatore, che nel libro The Pale Blue Dot, il piccolo puntino blu, si sofferma sul bisogno dell'umanità di andare alla scoperta di nuovi spazi sulla Terra e nel cosmo, a cominciare proprio dai pianeti del Sistema Solare, quelli conosciuti. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con i nostri colleghi che ci seguono da dietro i vetri, poi ve li citerò. L'umanità ha aperto progressivamente il suo sguardo verso tutti i pianeti del Sistema Solare, fino ad indagare negli ultimi decenni dell'universo, nell'universo attorno a noi, per scoprire ben oltre i suoi confini pianeti simili al nostro. Più di 20 anni fa, ormai, grazie al lavoro degli astronomi ginevrini Major e Queloz, sappiamo dell'esistenza di migliaia di pianeti nella nostra galassia, attorno ad altre stelle, e con l'arrivo dei nuovi telescopi spaziali, in particolare lo svizzero Cheops, in collaborazione con l'ESA, l'Università di Berna, e poi lo statunitense James Webb Space Telescope, apriremo sempre di più il nostro sguardo verso mondi sconosciuti fuori dal Sistema Solare. E nonostante il nostro desiderio di conoscere altri mondi lontani del nostro Sistema Solare, continuiamo anche a cercare altri mondi possibili nel nostro di Sistema Solare. Quindi, mettendo in prospettiva queste due ricerche che fanno parte un po', potremmo dire, del sapere, della volontà di sapere dell'umanità, cercheremo con i nostri interlocutori di capire a che punto siamo. E allora ve li presento, perché qui in studio con me ci sono Francesco Fumagalli, che è responsabile dell'osservatorio astronomico di Calina di Carona, ma si occupa anche dell'osservatorio astronomico di Gorda. Buongiorno.
Buongiorno.
E bentrovato. Così come Marco Cagnotti, che è fisico, che è direttore della specola solare di Locarno Monti, che è anche divulgatore scientifico. Buongiorno, ben
trovato. Buongiorno, l'immarcescibile Cagnotti.
L'immarcescibile Cagnotti, che ci farà roteare attorno ai pianeti del Sistema Solare e ben oltre, insieme a Nicolas Cretton. Buongiorno, collegato con noi telefonicamente dal Vallese, astrofisico e docente di fisica al liceo di Lugano Savosa. Ben trovato.
Buongiorno.
Allora, non so da chi cominciare, però forse Marco Cagnotti, per così pungolare un po' anche i nostri ascoltatori. Che cosa stiamo cercando, innanzitutto, nel nostro di Sistema Solare?
Allora, forse dovremmo fare un quadro generale, dando qualche definizione, perché sospetto che ci sia un po' di confusione nelle conoscenze di molte persone che ci ascoltano. Anzitutto, qual è la differenza fra una stella e un pianeta? Una stella è un corpo celeste, gassoso, grande e massiccio abbastanza da innescare nel suo interno delle reazioni di fusione termonucleare che le fanno produrre energia. Un pianeta può essere gassoso come Giove, può essere roccioso come la Terra, ma in ogni caso è troppo piccolo, non è grande abbastanza per innescare queste reazioni termonucleari e quindi non brilla di luce propria come si diceva una volta. E se noi vediamo brillare di luce Giove, Saturno o Marte, perché quella è luce proveniente dal Sole riflessa dai pianeti. Nel nostro Sistema Solare di pianeti ce n'erano 9. E adesso ce ne sono soltanto 8, perché nel 2006 l'Unione Astronomica Internazionale ha preso una decisione, all'epoca contestata, controversa, di ridefinire in maniera più rigorosa i corpi all'interno del Sistema Solare e di definire pianeti degli oggetti con certe caratteristiche, in particolare quella di avere una massa sufficiente a dargli una forma sferica, pressappoco sferica, e anche una massa sufficiente a eliminare o catturare tutti i corpi minori che stanno nella loro zona all'interno del sistema planetario. poi ha definito pianeti nani, quelli grandi abbastanza da essere sferici, ma non grandi abbastanza da ripulire la zona, e invece corpi minori tutto il resto, asteroidi, pianetini, comete, quant'altro e tutto il resto. Con questa nuova definizione i pianeti del Sistema Solare non sono più 9, sono soltanto 8, perché Plutone è stato declassato. I pianeti sono Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. In più ci sono nel Sistema Solare due regioni, la fascia degli asteroidi e la cintura di Kuiper. La fascia degli asteroidi fra Marte e Giove e la fascia di Kuiper esterna all'orbita di Nettuno, in cui ci sono tanti corpi minori, tra cui anche pianeti nani come Cerere, per esempio. Però qui a me serve mi sembra importante fare una precisazione. Molte persone probabilmente sono tratte in inganno dai film di fantascienza, e quando sentono parlare di fascia di asteroidi si immaginano quello che viene rappresentato nei film di fantascienza, quando l'astronave entra nella fascia di asteroidi e ci sono questi immensi sassoni, queste rocce gigantesche, e l'astronave la deve evitare perché un campo di asteroidi è popolato da questi corpi qua. Ecco, non è così. Cioè, se voi partite oggi dalla Terra per andare su Giove, attraversate la fascia degli asteroidi e non ve ne accorgete. Cara grazia, se ne incrociate uno. È un gran vuoto. Semplicemente queste fasce di corpi minori sono dei posti, delle zone vuote, ma un po' meno vuote di tutto il resto del Sistema Solare. Non è che devi star lì e zigzagare per evitare gli asteroidi. Non è così.
Questo per avere, diciamo, il quadro dentro il quale sì. Ci muoviamo. Adesso invece con Francesco Fumagalli continuiamo un po' di pedagogia astronomica e spieghiamo, diceva Marco Cagnotti, i pianeti erano 9, adesso sono 8, ma è vero che all'inizio erano solo 6, perché gli ultimi due, Urano e Nettuno, sono stati scoperti molto di recente. Però questo è funzionale poi al discorso che vogliamo fare in generale, perché Urano e Nettuno sono stati scoperti in modo un po' particolare.
Ma in maniera completamente differente. Allora, Urano è stato scoperto casualmente da Herschel nel 1781.
Premesso, scusa, che gli altri li vedevamo chiaramente nel cielo, e quindi certo. Li abbiamo identificati, sì. Perché ci passavano davanti agli occhi durante la notte. Sì, sì. Invece Urano e Nettuno era un po' più complicato.
Pianeta in greco significa stella errante. Erano stelle che non seguivano i movimenti delle altre stelle, avevano dei moti propri. E però guarda caso al gruppo di stelle, di oggetti celesti più luminosi, no? Perché anche Saturno, benché sia il più lontano, era molto luminoso.
E perché Urano e Nettuno invece sono stati così complessi da scoprire?
Perché Urano e Nettuno non sono visibili a occhio nudo, anzi no, Urano è proprio al limite della visibilità a occhio nudo, ma se tu non sai che è Urano, in una notte stupenda lo confondi con una stellina, ecco. E quindi Urano è stato scoperto da Herschel nel 1781 casualmente, facendo delle osservazioni così, scoprì quella che definì inizialmente come una cometa, perché vide che questo oggetto si spostava, però dopo si corresse e stabilì e dichiarò che no, non era una cometa, perché non aveva le caratteristiche, era proprio un oggetto ed era un pianeta. A cui lui tentò di dare il nome del proprio re, del Giorgio III, che era tedesco come lui. Lui era in Inghilterra come il re, che era tedesco di origine, e quindi, vabbè, lui era molto devoto al suo re tedesco in Inghilterra.
Beh, peraltro Galileo, quando scoprì le lune intorno a Giove, diede loro il nome di satelliti Medici.
Medici per ringraziarsi il Granduca di Toscana.
Però insomma, alla fine venne chiamato comunque Urano.
Certo. Sì, perché cercò di dargli il nome Georgium Sidus, pianeta del re Giorgio.
Mi sarebbe stato un po' complicato.
E Bode stabilì invece che si chiamasse Urano, no? Però il re fu così
magnanimo
da innanzitutto dargli un appannaggio che gli permise di vivere tranquillo per il resto di suo. Lui era maestro di coro.
Segno, cioè, che a scoprire pianeti si guadagna qualcosa
all'epoca, perché adesso una adesso volta un facevi una scoperta dopo campavi la vita, adesso se non scopri una cosa tutti i giorni si dice
dopo voglio sentire da Creton se è vero che non ci si guadagna qualcosa a scoprire pianeti, ma ecco. Il caso però di Nettuno è ancora più interessante.
Quello è più interessante perché proprio sulla base delle anomalie dell'orbita di Urano ci fu chi fece dei calcoli sulla base sulla scorta della matematica di Newton e delle leggi della gravitazione, e questi si chiamavano Adams in Inghilterra e Le Verrier in Francia, che autonomamente, senza sapere nulla l'uno dell'altro, fecero la previsione della presenza di un pianeta. Una previsione che aveva delle incertezze, ma che per colpo di fortuna, per quello che riguardava quel momento, quel periodo, parliamo del 1846, aveva, soprattutto per i calcoli di Le Verrier, aveva una coincidenza incredibile. E Le Verrier non trovò nessuno in Francia che gli, come dire, che volle seguire le sue indicazioni e osservare che cosa c'era, perché lui, Le Verrier, aveva un caratteraccio.
La cosa straordinaria è che stiamo parlando di pianeti di grosse dimensioni, non stiamo parlando dei sassolini ai quali faceva riferimento prima Marco Cagnotti. Quindi caso, il segno che all'epoca, insomma, per arrivare a questo tipo di scoperte, gli strumenti a disposizione non erano particolarmente raffinati.
No, infatti venne scoperto con un telescopio da 25 centimetri. Nettuno ha una luminosità di nona magnitudine, oggi lo vedi con un binocolo, ma sapere che è Nettuno non è una cosa semplice. E chi lo fece, chi scoprì, fu Galle, non so come si dice in tedesco.
Galle, probabilmente. Galle, sì,
perché è l'osservatorio di Berlino, che invece lui seguì le indicazioni di Le Verrier, si misero d'accordo, e le misure e i calcoli di Le Verrier erano così precisi che Galle in un'ora
scoprì
perché la previsione era, la distanza dal punto previsto era meno di un grado da quello in cui si trovava. Quindi fu, come dire, una conferma clamorosa delle leggi di Newton.
Fu la conferma che per fare questo tipo di scoperte ci vogliono innanzitutto persone curiose, poi ci vogliono degli strumenti a disposizione per almeno fare la verifica, ma soprattutto ci vogliono quegli strumenti matematici che permettono di intuire le orbite dei pianeti.
Esatto, e diciamo che questa fu la seconda conferma clamorosa. La prima fu la scoperta, la riscoperta della cometa di Halley,
che rappresentava anche lei un caso.
Nel 1758 Halley fece una previsione ancora alla fine del 600, che dice: ma se queste tre comete che io vedo avere la stessa orbita passata nel 500 così, corrispondono, fece questa previsione, corrispondono a una sola cometa che passa ogni 76 anni, allora disse: bene, allora nel 1758 si dovrebbe rivedere. E nel 1758 si rivide esattamente come previde Halley sulla scorta della matematica di Newton.
E nonostante tutto questo, forse non conosciamo ancora molto bene tutto il nostro sistema solare, o meglio tutti i corpi che, stante la gravità del Sole, ci ruotano attorno. E quindi andiamo alla ricerca di corpi che potremmo dire esotici e intuibili, ma dei quali non abbiamo per il momento certezza. E su questo aspetto poi voglio tornare con i nostri due interlocutori, ma prima gettiamo per un attimo il cuore oltre l'ostacolo, oltre i confini del sistema solare, e chiediamo all'astrofisico e docente di fisica Nicola Creton perché, se già abbiamo avuto così tanta difficoltà nel trovare i pianeti del sistema solare, adesso invece addirittura andiamo cercando pianeti ben fuori e ben al di là del sistema solare. E di che cosa stiamo parlando, Nicola Creton? Di una storia in cui, tra l'altro, gli astronomi svizzeri sono stati pionieri.
Certo. Sì, assolutamente. Hai citato Major Ekelo dell'Università di Ginevra, che nel 95 fanno una scoperta epocale, perché sono capaci di individuare o di scoprire l'esistenza di un pianeta attorno ad un'altra stella che è il Sole. E lo fanno in un modo indiretto, nel senso che osservano la stella e capiscono, con le misure molto precise del moto di questa stella, capiscono che c'è un pianeta che ruota attorno a questa stella. E questa è la cosiddetta tecnica delle velocità radiali: si misura la velocità della stella e si capisce che c'è un pianeta attorno.
Quindi anche senza che questa stella, quindi anche senza che questo pianeta passi direttamente davanti a questa stella.
Esatto, esatto. Questa è una tecnica indiretta, cinematica se vuoi, però ha il vantaggio di poter capire la massa del pianeta. Si può calcolare qual è la massa del pianeta che gira attorno. Invece l'altra tecnica che tu menzionavi è quella del transito. Quando un pianeta passa davanti alla sua stella e noi osserviamo questa stella, vediamo che la sua luminosità diminuisce leggermente, come un'eclisse, perché il pianeta fa un po' di ombra, blocca un po' di luce della stella. Poi quando il pianeta è passato e è uscito dal disco stellare, la luminosità della stella torna al valore di prima, e questo si chiama un transito. E possiamo capire da queste osservazioni, possiamo capire qual è la dimensione del pianeta.
Nicola Cretò, una domanda. Quando Maiore e Chélot hanno dimostrato per primi, con dati scientifici, con osservazioni concrete, che davvero c'erano pianeti che gravitavano intorno ad altre stelle, noi sapevamo già che potevano esserci molti pianeti intorno a molte stelle, però non ne avevamo già in qualche modo una possibile dimostrazione?
Niente, cioè c'era il forte sospetto, perché sarebbe veramente strano che il nostro sistema solare fosse unico nell'universo, no? Uno pensava probabilmente altre stelle hanno anche loro dei pianeti, però la misura scientifica che conferma quest'idea non c'era, soprattutto per la maggior parte erano casi molto particolari di stelle in fin di vita, ma casi eccezionali. La misura per stelle come il Sole, per stelle molto comune nel nostro universo, non c'era la conferma. Quindi è stata veramente una scoperta importantissima, perché è la prima volta che si dimostra con un'osservazione che pianeti extrasolari esistono. E in più possiamo misurare la loro massa, la distanza tra la stella e il pianeta, e quindi possiamo capire la loro orbita. E la prima scoperta è stata veramente una sorpresa, perché si è trovato un pianeta grande come Giove, ma che era molto vicino alla sua stella, come se fosse all'interno dell'orbita di Mercurio, se vogliamo paragonare al nostro sistema solare, mentre da noi Giove è molto lontano. Quindi è stata una vera sorpresa, nessuno si aspettava un pianeta così grande, così vicino alla stella.
Segno che nel...
Però la natura spesso ci sorprende,
infatti,
essendo ancora più immaginativa dell'uomo.
E da allora di strada ne abbiamo fatta parecchia, ed è per quello che abbiamo continuato nella ricerca di questi sistemi solari lontani dal nostro. Però poi la domanda che tutti si pongono, e forse anche la domanda che stanno ponendo i nostri ascoltatori in questo momento, è: perché facciamo questo tipo di ricerche innanzitutto? Quali vantaggi, quali conoscenze ci possono ancora riservare? E soprattutto perché andiamo comunque cercando anche molti corpi celesti che sono nel nostro sistema solare, che non è pura speculazione astronomica, ma lo scoprirete da quanto ci racconteranno i nostri interlocutori, sono ricerche molto concrete che possono anche essere utili al nostro futuro qui sulla Terra.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. There's a battle ahead, many battles on.
paper today. Tales of war and the wise, but you turn right over to the TV page. And now,
Le 11.25 a Mille Voci questa mattina, siamo alla ricerca di nuovi mondi nell'universo, ma soprattutto anche alla ricerca delle spiegazioni del come lo facciamo e del perché lo facciamo, in compagnia dei nostri interlocutori che sono qui in studio con me, Marco Cagnotti, fisico, direttore della Specola Solare di Locarno Monti, Francesco Fumagalli che è astrofilo ma è responsabile dell'osservatorio astronomico di Calina a Carona, e Nicola Creton collegato con noi telefonicamente che è astrofisico e docente di fisica al liceo, mentre in assistenza tecnica, non l'abbiamo ricordato all'inizio, c'è Igor Gianola, mentre in regia Rolf Schürch e ai telefoni Michela De Pedrinis. Nicola Creton, riprendiamo un attimo il discorso che stavamo facendo prima, perché questo ci permette di capire un po' le prospettive dentro le quali ci muoviamo. Cerchiamo di capire come è fatto il nostro sistema solare, e in parte ce l'ha spiegato molto bene Marco Cagnotti all'inizio, ma cercheremo di capire anche quanto ci sfugge ancora di esso, e nel contempo continuiamo a cercare, però molto lontano dal nostro sistema solare, in altri sistemi stellari cerchiamo pianeti. Verrebbe voglia di chiedere il perché lo facciamo, e anche soprattutto come lo facciamo dopo gli inizi, dopo gli esordi dei due astronomi ginevrini Maiore e Chelot.
Allora, su come lo facciamo era il discorso di prima: osservi la stella parente, se vuoi, capisci dal movimento della stella che esiste un pianeta attorno, o capisci dalla diminuzione di luminosità che ha la stella quando passa davanti il suo pianeta, capisci che c'è un pianeta in orbita attorno. Quindi sono quelli due metodi principali, quello delle velocità e quello del transito, che permettono però di ottenere parametri diversi. Il primo metodo ti permette di conoscere la massa del pianeta, mentre il secondo metodo ti permette di conoscere il diametro del pianeta. E il dramma è che vogliamo sapere entrambi, e spesso abbiamo solo uno di questi due dati, ed è la motivazione per la missione CHEOPS, di cui parleremo più tardi. Sul perché vogliamo fare questa ricerca,
credo potrebbe parlare
che sia
per
la
ore.
Questione della vita, la questione della vita nell'universo, l'esistenza di vita nell'universo, perché sappiamo che se la vita ha una probabilità di esistere nell'universo è molto, quasi sicuramente su un pianeta che deve essere alla distanza giusta della sua stella, un pianeta che ha le condizioni fisiche e chimiche giuste per ospitare la vita. Quindi il primo passo di questa ricerca è la ricerca di pianeti, in particolare pianeti simili alla Terra, perché sappiamo che nel nostro caso ovviamente c'è c'è la vita, c'è l'acqua liquida, c'è la temperatura giusta, c'è l'atmosfera che ci protegge, eccetera, eccetera.
Quindi ne abbiamo scoperti fino adesso di pianeti extrasolari che siano simili alla nostra Terra, però con comunque delle significative differenze. Però diciamo siamo sulla buona strada.
Sì, direi di sì, perché anche se abbiamo cominciato con pianeti grossi, che sono più facili da scoprire, si è scoperto anche pianeti, un grande numero di pianeti chiamati superterre, che hanno una massa tipo 2 o 3 volte la Terra, quindi un po' più grande della nostra, ma molto più piccoli di Giove, chiaramente.
Quindi stiamo parlando comunque di pianeti solidi, quindi di pianeti che sono rocciosi e non sono pianeti gassosi, appunto come, esatto, come Giove. Quindi si ipotizza, esatto, che questi pianeti rocciosi potrebbero essere al limite luoghi dove anche forme di vita primordiali potrebbero essersi sviluppate.
L'altra grande condizione è che devono trovarsi alla distanza giusta, perché se sono troppo vicino alla stella fa troppo caldo, l'acqua liquida non può esistere, e se al contrario, come Giove, sono troppo lontani, tutto gela e di nuovo la probabilità di vita è molto più bassa. E questa zona si chiama la zona abitabile, e quindi la domanda è quanti pianeti come la Terra esistono in zona abitabile. E ci sono dei casi, pochi al momento, ma ci sono sui 3.000 casi di pianeti extrasolari, c'è meno di 10 casi di pianeti come la Terra nella zona giusta. Però questa ricerca fa enormi progressi, molto rapidi, e la missione Cheops penso che darà un contributo molto grande a questo, perché si approfondirà questo aspetto.
Anche perché questo è anche un aspetto interessante. Noi abbiamo uno sconfinato universo intorno a noi, poi possiamo voltare i nostri sistemi di osservazione in qualsiasi direzione, però alla fine bisogna pur sempre anche un po' selezionare là dove andiamo a cercare, per cercare appunto di affinare la nostra capacità. Marco Cagnotti, gli compete sempre un po' il ruolo dell'avvocato del diavolo e del divulgatore, anche castigatore a volte dei nostri preconcetti. E uno potrebbe...
Mi inviti per questo.
Al divulgatore scientifico compete
a fare il rompiscatole.
Allora, al divulgatore scientifico compete anche il cercare di motivare il perché di queste nostre ricerche. Poi uno potrebbe dire, ma in fondo non conosciamo ancora bene il nostro vicinato e andiamo a guardare, no, nella città o nel paese lontano. E però la nostra ricerca nel nostro isolato, oltretutto, suscita grandi curiosità e spesso anche grandi confusioni. Perché?
Allora, sulle ragioni della ricerca fondamentale si può discutere all'infinito. È una domanda tipica che mi sono sentito fare decine, direi centinaia di volte, di fronte a ogni scoperta. Il bosone di Higgs, ma perché? Ma cosa ce ne facciamo? A che serve questa roba? C'è una risposta di tipo filosofico, chi se ne importa, anche se non serve in fin dei conti. Voglio dire, la conoscenza fondamentale è comunque un arricchimento per la cultura umana e merita di essere perseguita. Voglio dire, c'è chi si interessa dei pipistrelli e c'è chi si interessa dei pianeti extrasolari. Sono oggetti naturali che meritano di essere studiati, perché noi siamo animali curiosi e vogliamo sapere come funziona l'universo.
E meritano anche di essere compresi,
esattamente,
oltre che studiati.
Esattamente. E questa è una risposta fondamentale. Poi ci sono delle risposte legate alle possibilità di applicazione. Quello che sembra inutile oggi probabilmente non lo sarà fra 100-150 anni, quindi la ricerca fondamentale merita di essere fatta, perché non sapendo quello che scopriamo, poi scopriremo però con il tempo che ci torna utile. C'è un aneddoto che riguarda Michael Faraday, che a metà dell'Ottocento si trova, è stato uno dei grandi fisici sperimentali dell'Ottocento in Inghilterra, si trova, l'aneddoto dice, a volte la regina Vittoria, a volte il primo ministro inglese, e lui studiava l'elettromagnetismo, si trova appunto il primo ministro in visita e gli spiega l'elettricità, il magnetismo e così via, e il primo ministro gli chiede, professor Faraday, ma questi suoi studi molto interessanti, ma a cosa servono? E Faraday rispose, onestamente sir, non lo so, però sono sicuro che prima o poi voi troverete il sistema di metterci sopra una tassa.
Stiamo parlando dell'energia elettrica.
Stiamo parlando dell'elettromagnetismo.
quindi l'energia elettrica.
Esattamente.
Pensate a quanto
quindi,
pagate oggi.
Quello che oggi sembra inutile, quasi sicuramente non lo sarà fra 100-150 anni. E poi effettivamente ci sono delle applicazioni che magari sono applicazioni indirette. Pensiamo soltanto alla quantità di brevetti che si ottengono essendo costretti a sviluppare degli strumenti di punta che fanno delle analisi, delle ricerche, portando all'estremo delle capacità la tecnologia, si ottengono dei brevetti che trovano poi applicazione nella vita quotidiana. Nel caso dei pianeti extrasolari, come giustamente ha rilevato Nicola Creton, c'è un aspetto anche qui di tipo filosofico, perché evidentemente scoprire che la vita, fosse anche la vita microscopica, non è un fenomeno unico, caratteristico soltanto della Terra, perché noi al di fuori della Terra non abbiamo trovato nemmeno un batterio. Ecco, sapere che la vita si può formare anche su altri pianeti avrebbe sicuramente un grande valore conoscitivo. La domanda che pongo io, visto che mi hai chiamato per fare il rompiscatole, è: sì, tutto bello, tutto molto interessante, ma a me sembra che anche nell'ambito della ricerca planetaria ci siano degli studi che dovrebbero, secondo me, avere una priorità maggiore. Sono in particolare gli studi sui corpi minori del Sistema Solare, in particolare quelli che sono potenzialmente pericolosi per la Terra. Non dimentichiamo che 65 milioni di anni fa un pianetino di 10 km di diametro ha spazzato via il 90% delle specie viventi, grazie, per fortuna, perché siccome ha sterminato i dinosauri, poi i mammiferi sono riusciti a evolversi fino a produrre noi, però ecco, vorremmo evitare di fare la fine dei dinosauri. Allora, mia domanda è: siccome i soldi comunque sono limitati, non sarebbe meglio spenderli per fare una survey generale approfondita, veramente in profondità, nel Sistema Solare, per scoprire il massimo numero possibile di corpi potenzialmente pericolosi per la Terra, e poi magari fare delle missioni spaziali per cercare di capire cosa si può fare con uno di questi corpi nel momento in cui si scoprisse che è in rotta di collisione con la Terra? Perché si fa presto a dire: vabbè, gli spari un missile e lo distruggi, ma non è detto che questa sia la soluzione migliore, perché poi hai una pioggia di corpi piccoli che colpisce la Terra. Allora, che ne so, fare delle missioni che tentino di spostare un piccolo asteroide per vedere se si può fare, con quali mezzi, con quali strumenti. Ecco, io penso che un modo utile e ragionevole, lungimirante di spendere i soldi, che già non sono tanti, sarebbe questo.
Dopo voglio sentire una risposta da Nicola Creton, ovviamente, visto che lui si occupa molto anche di seguire quanto facciamo nella ricerca di pianeti extrasolari, ma prima volevo con Francesco Fumagalli menzionare un altro grosso challenge, un'altra grossa sfida che si è palesata e che torna regolarmente, poi ci si ritratta, poi si torna, insomma rimane lì come appunto un oggetto X. Noi stiamo ancora comunque cercando la possibilità che nel Sistema Solare ci sia un pianeta che ci è mancato. Perché lo stiamo cercando? E ha senso cercarlo?
Un pianeta che ci è mancato?
Sì, un pianeta che è ben oltre quelli che conosciamo, sì, e sì, che sì, quindi sì, sì, è stato appunto denominato come il famoso pianeta X. Ecco.
Decimo pianeta, il all'inizio decimo pianeta, sono nove.
Ma la X sta per X, appunto per incognita, non per decimo.
Sì, 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 sì. In realtà c'è stato chi ha fatto degli studi approfonditi sulla base appunto delle evidenze di questi pianeti nani, che a parte Cerere e Vesta sono tutti nella fascia di Kuiper, e che hanno tutti delle orbite fortemente ellittiche, a partire proprio da Plutone.
Quindi stiamo parlando di distanze molto oltre l'ultimo pianetino riconosciuto e scoperto, sì, che
sì,
è Plutone.
Sì, sì, Plutone. Quindi parliamo di miliardi, decine di
miliardi di chilometri dalla Terra e dal Sole.
Ecco, e questi due, e chi ha fatto un lavoro veramente molto serio, sono stati due giapponesi, il professor Luca Waka e il professor Mukai, che nel 2007 hanno fatto un articolo molto puntuale sulla potenziale presenza di un pianeta di una certa dimensione, con masse che potevano andare dalle 4 a 5 masse terrestri, scusate, a oltre la decina di masse terrestri. Quindi sarebbe la superterra che nel nostro sistema solare manca, e che invece questa tipologia di pianeti è stata, diciamo, la più comune in tutti gli altri sistemi solari, sistemi planetari scoperti fuori dal nostro. Una cosa strana.
Cioè, come a dire, visto che guardiamo altri sistemi planetari e scopriamo che spesso c'è la presenza di questa superterra, perché non dovrebbe esserci anche attorno al nostro Sole? Domanda legittima. Però non l'abbiamo ancora.
No, l'abbiamo ancora scoperta. E questi due autori hanno fatto questo articolo in cui hanno appunto previsto un pianeta con le dimensioni che ho detto prima, a una distanza tra le 100 e le 120 unità astronomiche, vale a dire tra i 50 e i 60 miliardi di chilometri, con un'inclinazione tra i 20 e i 40 gradi.
Ma se lo scoprissimo questo pianeta, cosa cambierebbe?
Esattamente come è cambiato con Nettuno o con Plutone, o con Urano.
Quindi,
ma attenzione,
attenzione,
io oso affermare che senza il lavoro di Newton, senza la sua codificazione del metodo scientifico, senza la sua matematica, scuole di pensiero come l'illuminismo e le conseguenze sociali come la rivoluzione francese non sarebbero avvenute nei tempi e nei modi in cui sono avvenute.
Beh, in fondo si potrebbe citare la rivoluzione dei pianeti intorno al nostro Sole e trasformarla anche in una sorta di rivoluzione mentale e intellettuale che ha aiutato l'umanità. Nicolas Creton, però, diceva Marco Cagnotti, facciamo queste rivoluzioni di scoperte che ci aprono nuovi orizzonti, li allarghiamo tantissimo, però dopo dice però forse preoccupiamoci prima del nostro vicinato che potrebbe diventare potenzialmente pericoloso. Poi è vero che andando alla ricerca di come è fatto per davvero il nostro sistema solare potremmo scoprire cose che ancora non sappiamo. Ma cosa rispondere a quanto diceva Marco Cagnotti? Allora concentriamo di più i nostri sforzi nello scoprire quali potrebbero essere le minacce che incombono sulla Terra invece che andare a cercare pianeti extrasolari.
Allora, quando ho sentito la domanda molto pertinente di Marco, mi sono venute tre risposte.
Addirittura.
Una provocatoria, un po' scherzosa, e poi due più serie. Comincio dalla provocatoria, se vuoi. Io direi che, visto come trattiamo questo pianeta, forse non è così male che facciamo la fine dei dinosauri, perché onestamente...
Bene.
No, a parte scherzi...
Quelli che tifano asteroide, dice.
La domanda di Marco era molto pertinente, perché in realtà ci sono già dei studi su questa linea. Studi che esistono e studi previsti, missioni previste nel futuro, per fare proprio quello che diceva Marco. Fare un survey, una scansione più larga possibile del cielo per scoprire tutti i corpi potenzialmente pericolosi, calcolare la loro orbita, calcolare la loro massa e quindi stabilire il pericolo, che questi corpi presentano alla Terra. Per esempio ci sono delle università, la NASA è molto impegnata in questo con la collaborazione di l'Università di Arizona, di Hawaii con il progetto Pan-STAR, anche l'MIT, e poi il telescopio WISE infrarosso è stato ripristinato per lo studio di asteroidi proprio in questa tematica di ricerca di corpi, e ci sono altre missioni previste, poi per esempio NEOCAM per il 2021, che vuole approfondire questa idea.
È impegnata anche l'Agenzia Spaziale Europea, tra l'altro, ricordiamolo, nella ricerca, appunto nel monitoraggio di questi, di questi oggetti, potenzialmente. Ma la terza ragione,
E poi l'altra cosa è come fare una volta che l'abbiamo scoperto. Anche lì ci sono delle missioni, dei studi che cercano di capire come deviare un corpo potenzialmente pericoloso, non farlo esplodere come nei film hollywoodiani, perché non risolverebbe niente e continuerebbe a cadere verso la Terra, ma piuttosto di deviare la sua traiettoria il più presto possibile in modo che eviti la Terra. E come fare questo? Ci sono varie possibilità che sono al momento allo studio, come imprimere una piccola forza ma su un lungo tempo, per deviare la traiettoria anche di poco, ma se lo facciamo sufficientemente lontano dalla Terra, allora alla fine eviterà di entrare in collisione con la Terra. Quindi sono progetti che esistono. La terza cosa che volevo dire è che, insomma, sono d'accordo con Marco, è uno studio importante da fare, però è difficile dire come dividere la torta. Io credo che bisogna fare entrambi studi, no? Cercare i pianeti extrasolari è affascinante per tutta una serie di motivi di cui abbiamo parlato oggi, e anche la ricerca di asteroidi è importante, quindi è molto difficile dire facciamo solo una ricerca e non l'altra. Cerchiamo di fare un po' di tutto con le risorse limitate che abbiamo, ma dare la precedenza a un tipo di ricerca è molto delicato.
Anche perché vedere appunto altri sistemi stellari può aiutarci a, diciamo, confrontare il nostro con questi altri sistemi e vedere appunto, dicevamo, la ricerca di un pianeta X che ancora non abbiamo scoperto nel nostro sistema solare, che potrebbe esserci così come potrebbe non esserci, potrebbe essere la conferma che il nostro sistema solare è più simile a molti altri sistemi stellari e che quindi il comportamento in fondo si ripete. Però vedevo Marco Cagnotti che aguzzava
l'attenzione. Aggiungo a margine di quello che ha appena detto Nicolà una cosa sulla quale penso che lui converrà con me, e cioè evidentemente un tipo di ricerca non esclude l'altra, e anzi l'ideale sarebbe poterle fare tutte e due con il massimo delle risorse possibili, però stiamo parlando di briciole sia per l'una che per l'altra, e la disgrazia purtroppo è che invece si spendono migliaia di miliardi di dollari in armamenti, in spese militari e per fare delle guerre che sostanzialmente non servono a niente se non a fare stare peggio le persone, ma poi per fare ricerca fondamentale, che sia per gli asteroidi, che sia per i pianeti extrasolari, i soldi bisogna sempre andare a limosinarli e stare lì a litigare per qualche briciolina. Questo secondo me è veramente scandaloso.
E tra l'altro segnalo, per chi già non lo sapesse, che le stesse Nazioni Unite hanno emesso degli avvisi, dei suggerimenti ai paesi, dicendo loro di investire maggiormente anche nella ricerca di corpi celesti potenzialmente pericolosi per la Terra. E la ricerca, che non è mai fine a se stessa ed è sempre l'occasione anche per sviluppare nuove competenze ingegneristiche e tecnologiche, ci porta, ma ci veniamo tra un attimo, anche a progetti che riguardano proprio la Svizzera da vicino, come appunto il progetto Cheops, del quale vorrei poi parlare un attimo brevemente con Nicola Creton, per capire appunto quanto la Svizzera da questo punto di vista è al fronte proprio della ricerca più avanzata. Ma nel frattempo è arrivato Rolf Schürch, forse con qualche suggerimento, qualche domanda, qualche riflessione da parte dei nostri ascoltatori.
Dici bene, dunque Giovanni scrive, ed è una domanda veramente interessante, perché nell'universo tutto ruota, dalle particelle infinitesimali ai pianeti attorno al loro asse e a loro stessi, su fino alle galassie, si potrebbe immaginare un universo statico, senza rotazione? Una domanda. La seconda è, buongiorno, perché al giorno d'oggi esistono ancora persone cosiddette flat earther, quindi terrapiattisti? Preciso che non faccio parte di quella setta, è Francesco da Friburgo.
Bella domanda. Allora, facciamo il contrario, partiamo dalla seconda, Marco Cagnotti. Anche perché questo era un aspetto, adesso seriamente, del quale abbiamo parlato teoricamente quando abbiamo organizzato questa trasmissione. Ci siamo detti, dobbiamo cercare di lottare per quanto possibile contro lo svilupparsi di teorie che sono veramente basate sul nulla e che pure attecchiscono. Perché?
Allora, io racconto un aneddoto personale. Qualche tempo fa mi ha scritto uno studente di liceo per chiedermi se ero disponibile a partecipare a un dibattito durante le giornate autogestite con un terrapiattista. E io gli ho risposto di no. Io mi rifiuto, ma non perché io non abbia argomenti contro la terra piatta, ma perché penso che a queste idiozie, perché sono idiozie, la terra piatta, le scie chimiche e quant'altro, e alle persone che propagandano queste idiozie, non si deve dare neanche la dignità della propria attenzione. Se io vado a discutere con un terrapiattista, che sia alla radio, che sia in un dibattito, io, visto dal di fuori, mi pongo sul suo stesso livello, e chi guarda o chi ascolta può pensare, guarda, c'è quello che pensa che la Terra è sferica, c'è quello che pensa che la Terra è piatta, il problema è aperto, gli scienziati non sono concordi, non sappiamo qual è la verità. No, non sappiamo qual è la verità, ma sappiamo cos'è la falsità, e cioè la Terra non è piatta. Il problema con queste idiozie è che è molto facile crearne di nuove, ma si fa una fatica bestiale per demolirle, perché si diffondono con grande facilità. E allora fare una battaglia contro la terra piatta, le scie chimiche, i complotti, l'antivax e tutto il resto è una battaglia persa per me, non ne vale la pena. Io penso che non ne valga la pena. L'unica cosa che vale la pena fare è fare un po' di informazione corretta. E non stiamo qui oggi a parlare, visto che in separata sede tu ne avevi accennato, del pianeta Nibiru. Cercatelo, googlatelo, non vi dico neanche cos'è il pianeta Nibiru. Un'altra delle assurdità demenziali e inascoltabili e illeggibili. Ecco, non stiamo neanche a parlarne. Parliamo di cose serie, di cosa c'è davvero nel sistema solare, di come sono davvero i pianeti extrasolari. Queste fesserie non meritano neanche, sono cibo per gonzi, secondo me. E siccome il mondo però è pieno di gonzi che se le beve, bene, se le tengano.
Allora, Nicola Creton, forse può aiutare il fatto appunto di sapere che comunque ci sono dei ricercatori che si impegnano per anni appunto nel progresso della conoscenza e della tecnologia per fare ricerche serie che poi hanno anche delle ricadute concrete. Sto appunto pensando in particolare a questo progetto Cheops, che vede la Svizzera tra i principali protagonisti assieme all'Agenzia Spaziale Europea di questo piccolo gioiello che verrà lanciato nel mese di novembre. Per fare che cosa?
Prima di rispondere su Cheops, vuoi che risponda alla seconda domanda del nostro
ascoltatore che chiedeva del perché tutto ruota? Beh, sì, in fondo stiamo parlando della stessa cosa.
Certo. È una questione di stabilità, no? I pianeti girano attorno al Sole perché se fossero fermi cadrebbe sul Sole e tutto collasserebbe verso il Sole. Quindi la forza di gravità, essendo attrattiva, per combattere, se vuoi, l'effetto della forza di gravità, deve essere in movimento, deve essere in rotazione.
Era un problemino che aveva suscitato qualche difficoltà anche ad Albert Einstein, a un certo punto, che non sapeva se parlare di un universo statico, sì, o dinamico, esatto. Però insomma, vabbè, sono passati
cent'anni. Però Einstein si è accorto abbastanza bene
che le cose... Certo.
Ma è vero che l'argomento vale sia per il sistema di pianeti attorno al nostro Sole che per la galassia, e perfino per gli ammassi di galassie, quindi tutti sono in movimento, in orbita, per controbilanciare, tra virgolette, l'effetto attrattivo della forza di gravità. Per tornare su Cheops, è un progetto condotto dall'Università di Berna insieme all'ESA, che vuole mandare un satellite per misurare i transiti di cui parlavamo prima, i transiti di pianeti attorno ad altre stelle, e non si va alla cieca, si va alla ricerca di casi, si va a misurare dei casi per cui sappiamo già che esistono pianeti, nel senso che sono dei casi che abbiamo già misurato dalla Terra con la tecnica delle velocità e del moto della stella, quindi conosciamo già la massa del pianeta, sappiamo che esiste e sappiamo la sua massa. Quello che manca è la dimensione del pianeta. Allora si vuole fare un'osservazione di transito per questo catalogo di casi già conosciuto e stabilire il diametro del pianeta, misurando in modo molto preciso dallo spazio i transiti, che sarebbe molto difficile da fare dalla Terra perché le misure non sono così precise, perché vogliamo osservare i pianeti piccoli, tipo pianeti tra la massa della Terra e la massa di Nettunio, quindi fino a 20 volte la massa della Terra. Quindi sono pianeti piccoli e difficili da vedere con telescopi a Terra.
Quindi, Nicola Creton, potremmo dire che questa nostra capacità di osservare sia dallo spazio che dalla Terra non solo ci permette di comprendere come mai la Terra sia un caso così particolare, insomma, perché effettivamente non abbiamo ancora trovato qualcosa di veramente simile a noi, però potrebbe anche permetterci di affinare quella capacità di ricerca alla quale faceva riferimento Marco Cagnotti, di oggetti che sono molto poco luminosi intorno a noi e che potrebbero in qualche modo diventare potenzialmente minacciosi. Cioè, affiniamo la nostra capacità di osservazione con tutti questi strumenti.
Certo, dallo spazio si può fare molto di più che dalla Terra, quindi per l'assenza di atmosfera che impedisce un po', se vuoi, che disturba un po' le osservazioni, dallo spazio si fa delle cose più, più difficili. Mm-hmm. E quindi missioni spaziali come il telescopio Hubble o Cheops o altri telescopi spaziali hanno
James Webb, no? Anche il James Webb Telescope, che sta per essere lanciato, dovrebbe da questo punto di vista migliorare, no? Le nostre capacità osservative.
Sì, e Cheops potrebbe aiutare il James Webb, nel senso che Cheops potrebbe avere dei dati di transiti molto precisi e James Webb potrebbe fare la misura di velocità radiale di questi casi. Quindi sarà anche una collaborazione interessantissima tra questi due telescopi spaziali, avere i dati di entrambi i tipi dallo spazio. Questa è una futura collaborazione che Cheops prevede di fare con la NASA e con il James Webb.
Tra l'altro,
per rispondere alla tua domanda, è ovvio che l'avanzamento della ricerca spaziale, astronomica, anche da Terra, aiuta tantissimo questa sete di conoscenza che abbiamo e di approfondire tutti gli aspetti che hai nominato, i pianeti, i corpi minori, eccetera, perché è un insieme, la tecnologia, la conoscenza scientifica, tutto converge verso un aumento delle nostre conoscenze.
Senza parlare di tutte le ricadute di tipo tecnologico, perché avere affinato questi strumenti con anni di ricerca, queste stesse ricerche tecnologiche poi possono venire applicate a molti altri ambiti. Nel frattempo mi segnalano una telefonata di un'ascoltatrice, Giovanna, che dice: sono una profana, si complimenta per la trasmissione, che cosa ne pensate della vita su altri pianeti? Tema che ci aprirebbe ovviamente a una discussione infinita, però Francesco Fumagalli, una delle questioni che ci intriga di più è appunto la rarità della situazione del nostro sistema solare rispetto ad altri. La Terra è davvero un caso più unico che raro, però ha senso andare a cercare altre terre per cercare di capire se davvero c'è vita?
Ma sicuramente questa rarità è data anche dalla nostra poca conoscenza. Perché il fatto che noi siamo qua non è un fatto casuale, non è un'evoluzione unica. Ovunque nel nostro universo ci siano delle condizioni simili alla nostra, là quello che è avvenuto qui da noi si verifica. Quindi
potrebbe essersi verificato, diciamo.
Potrebbe essersi verificato,
è vero, simile, no, che si sia verificato,
ecco, il problema
con certezza, ma
No, cioè non è qualcosa che, allora, qui non facciamo i creazionisti,
no, vabbè, abbiamo pochi minuti, abbiamo due minuti, allora, facciamocela fuori in due minuti.
Il fatto di dire che siamo soli è fondamentalmente definito, caratterizzato dal fatto che non sappiamo cosa c'è in giro, non che non ci sia un'altra situazione del genere. E dire che non ci siano altre situazioni del genere è una forzatura, ovviamente.
Diciamo, però cerchiamo almeno smentire l'ipotesi che siamo i soli per davvero, però insomma facciamo fatica
comunque
a trovare.
Comunque due affermazioni. Sì. La prima è che il fatto che non sappiamo, che nessuno abbia mai cercato di mettersi in contatto con noi, appunto, la dimostrazione dell'esistenza di civiltà superiori alla nostra, prima. L'altra è che Stephen Hawking aveva detto che secondo lui non è proprio questa gran bella idea andare a cercare altre situazioni simili alla nostra, ma comunque effettivamente che ci sia delle forme di vita e addirittura delle forme di vita intelligente delle altre civiltà è una cosa veramente molto...
Però, in un minuto finale, Nicola Creton, ne abbiamo parlato spesso di queste cose. È vero che la Terra comunque rappresenta un caso davvero eccezionale, ed è questo anche un aspetto interessante, in un minuto finale proprio.
Sì, allora, visto che abbiamo fatto un servizio su questo, inviterei questa ascoltatrice a ricercare sul sito della radio il paradosso di Fermi, con una trasmissione tua, e che approfondisce tutti gli aspetti legati al tema, che non possiamo ricordare in un minuto, ma è una questione molto interessante. È una questione aperta al momento, quindi direi la ricerca continua,
anche grazie a Cheops,
nell'universo, quindi le possibilità sono enormi. Personalmente credo che ci sia, perché visto il numero gigantesco di stelle e probabilmente anche di pianeti, sarebbe veramente, veramente incredibile che la Terra fosse unica nell'universo. Però non abbiamo, onestamente, come ricordava Marco, non abbiamo la certezza scientifica, quindi la ricerca continua. Ed è affascinante e vedremo cosa il futuro ci riserva.
Sì, anche perché quando verrà lanciato Cheops sarà l'occasione per tornare a parlare di questo e del tema appunto della ricerca di vita nell'universo che affascina sempre i nostri ascoltatori e sul quale sarebbe bello poter tornare, anche per capire che la scienza appunto non procede solo così per ipotesi farlocche, ma lo fa partendo da dati scientifici, a partire da quello che la Terra non è piatta. Grazie di essere stati con noi a Nicola Creton, Marco Cagnoni e Francesco Fumagalli. Torneremo, come dicevo, su questi temi. Invece Mille Voci torna domani mattina con un altro tema, e quindi restate con noi. Da Nicola Crotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.